Buon venerdì mattina, il 5 di dicembre, siete su RTL 102.5 e comincio ufficialmente. Comincio ufficialmente una nuova puntata di Non Stop News. Ludovica Marafini a Roma, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
L'entusiasmo dovrà
anche
finire un giorno.
Della regia,
vi taglio le mani.
Bravi, così di più, applausi soprattutto per i nostri amici, coloro che ci seguono come ogni mattina anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, ma vediamo se funzionano anche per Barbara Sala.
Li abbiamo provati. Annaggia,
ma forse c'è un sabotaggio. Dario Vanacore, sei tu?
Non lo so, proviamo se anche qui non funzionano. No, qui funziona. Allora è il tasto Barbara Sala. Leo Di Mauro dalla regia, controlliamo un attimo che tutto funzioni, per favore.
Riproviamo, non me la dai, riproviamo. Barbara Sala.
Era solo inceppato.
Si era staccato lo spinotto. Poi, come nella migliore attrice, dai una botta e riparte. Buongiorno anche a Leo e a David Bella in regia Radiovisione a Milano. A Roma, che abbiamo?
Abbiamo oggi Alessio Valentini.
Alessio, cuore mio. E dice l'applauso pronto per lui. Eccoci qua. Amici, andiamo sotto Natale. Ci sono tante occasioni per fare del bene. Secondo me non è un caso che questa giornata mondiale del volontariato cada proprio all'inizio dicembre, perché adesso è il momento in cui tutte le associazioni benefiche si danno da fare, organizzano magari mercatini solidali. Avevamo parlato settimana scorsa di quelli del nostro Don Antonio Mazzi, anche nell'indignato speciale domenica scorsa. E poi, insomma, in ogni città, in ogni paese c'è, ma anche banalmente la parrocchia che organizza qualcosa, una raccolta fondi. Ecco, le torte fatte e vendute poi la domenica fuori da messa per raccogliere soldi per comprare magari regali a dei bambini che non se li possono permettere.
È vero, c'è anche chi magari impacchetta i regali sempre per raccogliere dei fondi. Insomma, sono tante le storie che possiamo raccogliere in giro per l'Italia. Oggi vogliamo farci anche un po' ispirare dalle vostre. Allora chiamateci 02 25 15 15.
Oppure messaggio al 378 378 1025. Prima di partire però c'è un messaggio importante.
Eh sì, perché salutiamo i professionisti di Mailboxes eccetera, che a proposito di Natale vi aiutano a far arrivare i vostri regali ad amici e parenti lontani.
Ritiro a domicilio, imballaggio, spedizione, verifica ed è venuta consegna, si occupano di tutto i professionisti di MBE e con il servizio di copertura proteggerete il valore dei vostri regali contro danni o smarrimento.
Insomma, con Mailboxes eccetera il Natale non conosce distanze. Andate su mbe.it o cercate il centro Mailboxes eccetera più vicino a voi.
Ora possiamo partire con il nostro Power Hit. C'è Laura Pausini, Ritorno ad amare.
Piano sulla pelle tua, lascio che all'arrivo dei miei sensi sarai tu ad aprire. Come basta poco, dopo troppo, riascoltare il canto. Tira fuori in me quello che ho lasciato dentro. Ho lasciato riposare l'infettiva gelosia, che tu con un sorriso che non pensa hai risvegliato in me. Troppo tempo senza mai sentire mai. Lo stomaco che chiude, che non chiede nulla a parte te.
Io ritorno
voglio viverti per come sei. E fino all'ultimo momento penserò che sia per sempre. Stammi dentro, non sentirti stretto mai.
Pausini ad aprire il nostro No Stop News di questa mattina alle 6:14 di venerdì 5 dicembre 2025. Siamo pronti a venire subito da voi al telefono 02 25 15 15. Stamattina si parla di volontariato, è la giornata internazionale dedicata proprio ai piccoli gesti che facciamo per qualcun altro, che poi spesso tanto piccoli non sono. Ettore, benvenuto, buongiorno.
Buona giornata a tutti voi e buona giornata anche a tutti i volontari che ci sono sul territorio italiano.
Ciao Ettore, di dove sei?
Sono dalla provincia di Bergamo, di Casazza, in Val Cavallina, una valle molto bella, per cui questo è tutto. Per quanto riguarda l'argomento di oggi, devo dire che fin da piccolino mi sono sempre impegnato in associazioni, prima in oratorio, poi ho fatto addirittura 10 anni in Croce Rossa, adesso sono in Associazione Nazionale Carabinieri Protezione Civile, sono nella fanfara dei Bersaglieri di Sorisole, che è un paesino della provincia di Bergamo, sono tuttora un avvisino, donatore di sangue, sono ancora all'interno dell'oratorio nella sala della comunità, per cui ne ho da dire su questo argomento.
Ma hai veramente un impegno molto grande, quante ore ti porta via nella tua giornata?
Allora, secondo, più che altro sono i fine settimana, sono qualche riunione alla sera e sicuramente che ne va di mezzo un po' la famiglia, perché avendo anche 3 figli e mia moglie tante volte mi dice che sono più fuori casa che in casa, però è una cosa che sento troppo forte dentro e non riesco assolutamente a fare a meno di questa cosa.
Ecco Ettore, sai che una cosa che si sente dire spesso e tu in qualche modo la stai già smentendo è: ma io vorrei tanto ma non ho tempo. Che cosa ti senti di dire a chi muove questa obiezione?
Che il tempo, se uno ha voglia di fare qualcosa di interessante, lo trova, bisogna solo metterci un po' di buona volontà e poi si riesce praticamente a coordinare un po' il tutto, anche se diventa complicato perché poi le ore sono tante, l'impegno è enorme, però è questa volontà che ti spinge a fare quel famoso salto dell'ostacolo.
Che poi guarda, al di là del tempo ci sono tante forme, non necessariamente proprio aprire il portafoglio o fare il bonifico, quelle poi sono importantissime perché è quello che davvero poi serve alle associazioni, alle fondazioni, no? Avere dei fondi da destinare alle cose che servono nel momento in cui si presenta la necessità. Quindi magari è inutile che le persone portino lì, non so, penso magari ad una casa famiglia, vi doniamo dei letti, ma noi adesso non abbiamo bisogno dei letti, dobbiamo iscrivere magari i ragazzini al corso di calcio, avremo bisogno dei fondi, no? Quindi forse la cosa migliore è sempre quella, però anche a partecipare attivamente ad alcune iniziative, magari la cena benefica, lo spettacolo che viene fatto per la raccolta fondi, anche quello può essere un modo per aderire in maniera un po' soft, non c'è l'impegno settimanale, però sto dando una mano a, ed è una cosa carina assolutamente.
Esatto.
Anche
oltre alle ore il volontario ci mette anche del suo economicamente, Comunque è da ringraziare tutti quelli che fanno nel piccolo, nel grande, certo, il volontariato, perché in Italia sono tantissimi volontari, in qualsiasi paese ci sono gruppi di volontariato che lavorano tantissimo per aiutare le persone che magari sono anche più in difficoltà.
Beh, certo, serve a quello il volontariato, insomma, Abriatore non glielo facciamo il volontariato, direi che si arrangia da solo, come dire. Grazie Ettore, è stato molto bello iniziare la linea diretta con questa tua telefonata ricca di spunti e di tanta passione. Grazie Ettore.
Un augurio a tutti quelli che lavoreranno in questo periodo di Natale, ma sicuramente a Milano, visto che c'è anche il patrono Sant'Ambrogio, facciamo un saluto a tutti.
Bene, allora noi ci accodiamo al tuo saluto. Grazie Ettore, una buona giornata. Continuiamo ad aspettarvi. 02 25 15 15.
Linea dura di Mosca sull'Ucraina. Kiev si ritiri dal Donbass o libereremo quei territori con la forza, avverte Putin dopo la fumata nera nei colloqui al Cremlino con gli Stati Uniti. Trump è sincero, ma l'accordo è difficile e l'espansione ad est della NATO rappresenta una minaccia, dice lo zar in India per rinsaldare i legami con Modi su energia e armi.
Cambiamo argomento, è giallo sulla 49enne trovata in una pozza di sangue nel cortile del condominio in cui vive in provincia di Vicenza. A chiamare i soccorsi è stato il compagno, la donna in fin di vita in ospedale ha riportato un esteso trauma cranico.
E chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto, l'oro europeo era atteso, il record del mondo no. Leonardo De Plano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis volano nella staffetta 4x50 stile libero mista agli europei in vasca corta di Lublino. Gli azzurri chiudono la finale in 1:27:26, migliorando così di 0,7 il precedente record mondiale della Francia del 2022. È tutto.
Buon viaggio anche da noi, le 6:20 non stop news, RTL 102.5. Questa mattina si parla di volontari che chiamano allo 02 25 15 15. Barbara, c'è Nanco pronto.
Sì, Nanco, buongiorno.
Buongiorno RTL.
Eccoci, abbiamo pronunciato bene il tuo nome, vero?
Avete pronunciato benissimo, grazie.
Ma da dove arriva Nanco?
Io sono un camerunense che abita in Italia da quasi 18 anni.
Quindi il nome arriva dal Camerun comunque, Nanco, ok.
Esatto.
Ok, dove abiti in Italia?
Io abito a Cremona.
E il tuo rapporto col volontariato, se lo fai, se vorresti farlo?
Il mio rapporto con il volontariato scatta dopo un lavoro che ho fatto fino alla fine del Covid, quindi l'operatore sociosanitario. E quindi facendo l'operatore sociosanitario, prima una casa di riposo, ho notato che ci sono dei genitori, i nostri genitori, che sono lasciati per conto loro. A volte qualcuno non ha nemmeno gli indumenti per i cambi. E allora mi sono preso questa cosa a cuore, ho cominciato a prendere contatto con le lavanderie in giro e c'è uno in particolare che vorrei ringraziare qua, che mi dava dei vestiti che non ritiravano i clienti per questi genitori abbandonati senza indumenti nelle case di riposo. È così che è nato il mio volontariato.
Ok, quindi tu raccogli sostanzialmente, se abbiamo capito bene, degli abiti che nessuno va poi a reclamare in lavanderia e li porti a chi ne ha bisogno, ma tramite delle case di riposo oppure delle persone che conosci tu?
Casa di riposo, casa di cure e casa per i disabili, quindi le case protette, faccio queste cose qui con la mia associazione che si chiama Africa nel Cuore.
Mi piace molto questa iniziativa, mi piace anche che hai citato le case rifugio, no? Perché quando poi si parla sempre della violenza delle donne, così le case che vengono, cioè le donne che se ne vanno in qualche misura e vengono messe in una struttura anche con i figli, quindi con i minori, una struttura protetta di indirizzo segreto, e queste donne escono di casa con quello che hanno addosso e idem i figli. Quindi poi lì c'è bisogno appunto di tutto, e quindi perché no? Se la gente si dimentica in lavanderia per un anno una coperta, un pantalone, così si vede che non ne ha bisogno, e quindi diamola a chi invece di bisogno ne ha. Grazie Nanco.
E lei apre qua una porta in cui vorrei già qui ringraziare l'Italia, chi mi ha dato tutto, e vorrei qui anche fare un inciso. Vergognosa una società civile come la nostra che delle persone abbandonino dei nonni, dei genitori.
Questo è un altro capitolo molto grande, però come posso dire, appartiene purtroppo alla sfera del privato. Noi non sappiamo cosa è successo in quelle famiglie e perché adesso si sono dimenticati del nonno in casa di riposo. Comunque quello che fa Enanco è veramente straordinario. Noi torniamo tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
I've been trying to do it right. Lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family. All the blood that I will bleed.
Non so perché questo disco mi fa subito festa. The Lumineers qui, appunto, qui su RTL 102.5 in Non-Stop News alle 7:02. La sappiamo tutta, le vocali. Amici, 6:32, la nostra linea diretta dedicata al grande, grandissimo mondo del volontariato e dei piccoli, grandi gesti di solidarietà che facciamo. Devo dire che quest'Italia che sta venendo fuori dai messaggi e dalle telefonate ci piace tantissimo.
È vero, tanti messaggi al 378-378-1025. Ma andiamo subito al telefono da Carlo allo 02-25-1515. Buongiorno.
Carlo. Ciao, buongiorno.
Eccoci.
Carmela, benvenuto. Carmela, buongiorno.
Buongiorno.
Vedi.
Tutto bene, ragazzi? Sono contenta di sentirvi. Mi piace sentirvi. Date una carica la mattina, una cosa... Bravissimi.
Grazie mille. Di dove sei, Carmela?
Allora, io sono campana, però abito a Perugia e lavoro, sono una OSS all'ospedale di Perugia. E, niente, volevo parlarvi del volontariato, della mia testimonianza. Io ho provato a fare volontariato a un'associazione che si chiama nei pressi di qui di Perugia, il telefono d'argento. Però purtroppo ho dovuto lasciare perché con gli orari, i cambi turni, gli straordinari in ospedale, poi abbastanza faticoso lavorando in una medicina d'urgenza, quindi ho smesso. Però io penso che facendo il mio lavoro in ospedale, penso di già fare, penso di già farlo, perché onestamente a donare, importante, donare il proprio tempo alla gente, in questo caso ai miei pazienti, non ha un prezzo. non c'è uno stipendio che vale per questo.
Magari stai anche 5 minuti in più di una chiacchiera, che ovviamente, voglio dire, non ti viene riconosciuta come lavoro, appunto, io ho capito cosa intendi, no? Non è propriamente attinente allo stretto necessario del tuo lavoro, ma è quella cosina in più che può dare 5 minuti di sorriso, può dare un pensiero positivo ad una persona che ti ascolta.
Io poi mi reputo la Patch Adams del reparto, quindi
questo è importante.
Vabbè, tanto a contatto con la gente che soffre, con i familiari, perché poi ognuno di loro ti offre qualcosa, ti regala qualcosa. In realtà è questo anche il volontariato: ognuno di loro ti dà qualcosa, certo. Cioè nel senso le loro esperienze.
È un dare
loro...
avere, comunque uno scambio.
Arricchiscono, ecco,
sì,
bravo.
È uno scambio però... emotivo importante, sì.
Volevo dire soltanto una cosa,
sì.
La cosa che dispiace di più lavorando in un ospedale è quando vengono questi ragazzi, magari che stanno nei centri di accoglienza, questi ragazzi del Bangladesh, questi ragazzi che sono venuti con i barconi, tutto quanto. Cioè io ho notato che quando si fanno male e vengono in ospedale, questa gente sta da sola, cioè se sono maggiorenni stanno da soli. Se sono minorenni c'è qualcuno della struttura che l'aiuta.
Ma perché magari sono arrivati in Italia da soli, non hanno una rete di affetti qui e quindi
sì,
una rete di supporto.
È la tristezza che quando hai una gamba rotta, che ti hanno operato e tu magari non puoi nemmeno mangiare, è di lì la cosa difficile per questi ragazzi che arrivano e stanno in queste strutture.
Certo.
Questo ci tenevo a dirlo perché... ho detto, ok, vieni tutta questa gente, però metti che si sentono male, che stanno male, chi gli dà una mano a sta gente?
Persone come te, Carmela, che a maggior ragione abbiamo capito, fai un lavoro
certo.
importantissimo, quindi ci dai anche il là per ringraziare tutti quelli che condividono la tua stessa condizione. Grazie mille, una buona giornata.
Una buona giornata a voi e un abbraccio.
Grazie, grazie. Ancora messaggi al 378-378-1025. C'è chi dice, a proposito di ambito sanitario, ho fatto volontariato per anni in una sede del 118, ora sono i volontari, i miei ex colleghi, che aiutano me nel periodo della mia malattia.
Insomma, come dicevamo, è un dare avere poi a un certo punto della vita. Tra poco ancora voi in diretta, 02-25-15-15, subito notizie. Tatiana è viva, sta bene e in apparenti condizioni di buona salute. Lasciateci lavorare per comprendere se era in uno stato di costrizione o se era una sua volontà. A dirlo è stato il colonnello Andrea Siazzu, lasciando la casa in cui è stata trovata ieri sera Tatiana tra Macere, dove vive un amico della giovane Dragos Gheormescu, 30 anni, che è stato trattenuto in caserma. Non è chiaro se sia indagato.
Ora all'estero, lavoriamo duramente per la fine della guerra in Ucraina. Penso che prima o poi ci riusciremo, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti. Secondo Axios, intanto, Donald Trump prevede di annunciare prima di Natale che il processo di pace a Gaza sta entrando nella sua seconda fase e di svelare la nuova struttura di governance della striscia.
In chiusura il calcio con gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Lazio batte 1-0 il Milan con un gol di Zaccagni al 35esimo del secondo tempo e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Affronterà il Bologna, che ha sconfitto 2-1 il Parma. È tutto.
C'era prima di questa città, e incontri sono già passati sulla mia stessa strada. Sono usciti tutti la notte e si sono dimenticati di ritornare, ed io mi sento sempre più solo, perché siamo sempre più soli. Cos'è che hai messo dentro il caffè? Sono un po' triste, non so perché. La cerco, una parola non c'è. Il tempo vola senza di me. Mi aiuta a scendere
dammi speranza, apri la finestra di questa stanza. Tutto infinito, tutto immortale, ero convinta di essere speciale. Non mi sembrava di camminare, ma di nuotare in mezzo al sapone. Sentivo il sapore tagliente del sale, disinfettare ferite d'amore. Ora guardiamo la questra ripare, scendere piano giù dalle grandaie. Insegnami di nuovo a camminare, se mi sento pesante. Quanto è bello non essere immortale. Cosa che hai messo dentro il caffè? Sono un po' triste, non so perché. La cerco una parola, non c'è. Il tempo vola senza di me. Mi aiuti a scendere da quassù.
Tra Venerus ed Angelina Mango, il nuovo brano si intitola Sentire. Alle 6:40 minuti RTL 102.5, questa è No Stop News, si sta parlando di giornata internazionale dedicata ai volontari e devo dire che in tanti ci state chiamando. 02 25 15 15, Stefania, buongiorno.
Buongiorno, io sono Stefania, chiamo da Roma. E faccio il volontariato presso l'ospedale Sandro Pertini di Roma.
E cosa fai?
Aiuto i malati a mangiare l'ora di pranzo.
Quello che dicevamo prima, perché molti sono soli per svariati motivi che adesso non indaghiamo, e forse anche perché magari i figli lavorano, sono in un'altra città e non possono tutti i giorni essere presenti.
Certo.
Questa piccola cosa serve.
Calcolate che io, ecco, vi sto chiamando che sto al lavoro. Mi alzo la mattina alle 4:30, faccio l'operaia, faccio le pulizie presso un istituto. E una volta a settimana, il mercoledì, faccio appunto questo volontariato presso l'ospedale Sandro Pertini. Sto nel reparto medicina 1 e medicina 2.
Ecco, vogliamo spiegare come si fa a diventare, perché poi ogni associazione ovviamente ha il suo percorso per diventare volontari, no? Ma beh, tu come hai fatto a diventare? Cioè vai con tramite un'associazione, tramite l'ospedale, certo. Come funziona?
No. Io faccio parte dell'ARBAS, che è un'associazione di volontari su Roma. Si fa prima un corso. Con la presenza, noi abbiamo fatto il corso presso l'ospedale policlinico Umberto I. Poi fatto questo corso, che sono delle lezioni molto interessanti per tutti, perché si parla di tutto, dalla psicologia all'igiene, a come rapportarsi con i malati, cercare appunto quell'empatia che a volte manca.
E poi, insomma, in base alle disponibilità di tempo, insomma, andate a prestare servizio, come dicevi tu, il mercoledì in questo ospedale. Grazie Stefania, buona giornata, un abbraccio.
Però poi volevo raccontare una cosa molto importante.
Hai 10 secondi, vai.
Io, diciamo, c'è un malato di Albertini di colore, è un africano. È stato sicuramente trovato per strada. Saranno da quest'estate che sta ricoverato lì al Sandro Pertini.
Ed è da solo. È quello che dicevamo prima, magari sono arrivati qui in Italia da soli, magari non hanno documenti ed è difficile poi, insomma, trovare qualcuno tra i familiari. Grazie Stefania, buona giornata.
Sono tutti bravi così, sì, con il senno di poi. Sono tutti bravi a indovinare, a immaginare, a migliorare, tutti tranne che noi. Ma che testa dura che hai, forse troppo schematica, piena di matematica, ma mi chiedo se poi ci sia ancora spazio per un po' po' di poesia, ma ci vorrebbe un pezzo. Sono tutti bravi così, se con il senno di poi, bravi a bruciare relazioni, fare errori, stare soli, tanto è colpa di Freud, ma vorrei sapere che fai, se guardi ancora i programmi trash, se canti Clash, se quando parti per il weekend ripensi a me, che nostalgia, non c'è più spazio per un po' di poesia, ma ci vorrebbe un pezzo. Come la neve nei locali giusti, è il nome falso più vero di tutti, bianca solo per te, ma ci vorrebbe un perché.
In primo piano le notizie che arrivano dall'estero, linea dura di Mosca sull'Ucraina, Kiev si ritiri dal Donbass o libereremo quei territori con la forza, avverte Putin dopo la fumata nera nei colloqui al Cremlino con gli Stati Uniti. Trump è sincero, ma l'accordo è difficile, l'espansione a destra della NATO rappresenta una minaccia, dice lo zar che si trova in India per rinsaldare i legami con Modi su energia e armi.
La cronaca italiana, il DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio, ma non è stato possibile arrivare ad un risultato certamente affidabile. Non è proprio una svolta quello che emerge dalla perizia della genetista Albani depositata nell'incidente probatorio sul caso Garlasco. Inoltre non si può dire se la traccia sia sopra o sotto le unghie di Chiara Poggi.
La fiamma olimpica di Milano Cortina è arrivata a Roma, è stata consegnata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Ora inizierà un viaggio che attraverserà il paese verso i giochi invernali del 2026.
E li seguiremo con molta attenzione, così come anche il viaggio della fiamma olimpica. Siete su RTL 102.5, questa è il Non-Stop News, 6:52 minuti, stiamo parlando di volontariato, tutto ciò che fate o magari che la vostra cerchia di amici fa nell'ambito del volontariato, perché a Natale si è tutti più buoni, sì, ma bisogna ricordarsene anche nel resto dell'anno. C'è Nicola con noi allo 02 25 15 15, buongiorno Nicola.
Buongiorno.
Allora, Nicola, volontariato, che cosa significa per te il volontariato?
Allora, io è da 21 anni che sono volontario nei Vigili del Fuoco e volevo appunto approfittare di questa occasione per far sapere a chi non lo sa, cioè quasi tutti di solito, che i Vigili del Fuoco sono sia permanenti che volontari, quindi è possibile fare una carriera anche di volontario all'interno del corpo, cosa che dà molta soddisfazione e anche perché gli interventi che vengono fatti sono esattamente gli stessi
che vengono effettuati dai nostri colleghi permanenti.
Guarda, confermo, perché c'è un mio carissimo amico che si chiama Luca, lo saluto, detto Grisù, proprio per questo motivo, no? Perché lui nella vita fa tutt'altro, insomma, ha fatto il suo corso di studi, ha fatto insomma la sua professione e fa il volontario nei pompieri, quindi da lì Grisù è sempre ovviamente il primo invitato alle grigliate, perché non si sa mai. Ma tu come hai fatto anche qui a diventare volontario dei pompieri e che impegno ti comporta? Perché so che ci sono anche insomma delle le notti, i weekend, come funziona?
Beh, io sì, ho fatto un corso appunto nel 2004 che dura circa 6 mesi e niente, che qualifica per diventare vigile del fuoco volontario. Poi nel corso del tempo si prendono le patenti per i mezzi, abilitazioni per altri tipi di attrezzature da utilizzare, come il grado da caposquadra per esempio, che io ho ottenuto alcuni anni fa. E l'impegno è importante, perché comunque io la considero un po', diciamo, l'elite del volontariato, in quanto ci sono delle presenze minime da fare sia durante la settimana che durante magari il weekend. Noi facciamo un weekend al mese, lo dedichiamo al servizio, mentre 3 li abbiamo liberi e andiamo a rotazione su 4 turni. E quindi è impegnativo proprio perché bisogna mantenere un alto livello di addestramento.
Chiaro, Nicola, tra l'altro ci dai la possibilità anche di salutare tutti i vigili del fuoco. C'è Omar ad esempio al 378-378-1025 che ricorda che ieri tra l'altro è stata Santa Barbara, quindi non solo facciamo gli auguri alla nostra Barbara Sala, ma tra l'altro a tutti i vigili del fuoco. Grazie Nicola per essere stato insieme a noi.
Sono messa in posa da santa, perché non mi fate un primo piano?
Ma
sono
lo sei qua, tutti i giorni.
Vergine martire, oh ecco qua, Santa Barbara da Vigevano, guardala qua. Oh.
Perfetta,
uguale.
Infatti Nicola è scappato.
no, assolutamente.
Grazie.
Nicola, grazie.
Ciao, buona
perché
giornata.
Santa Barbara protegge, la protettrice del fuoco in qualche modo. Molto spesso si trovano delle cappellette dedicate a Santa Barbara, dove magari anticamente vi raccontano: qua c'è stato un incendio e l'incendio si è fermato qui, e dove si è fermato o dove è stato spento viene poi eretto un ricordo e un ringraziamento a Santa Barbara. Abbiamo Dori, buongiorno, come la pesciolina di Nemo. Buongiorno Dori.
Esatto, sono proprio la pesciolina di Nemo. Buongiorno ragazzi.
No, mi auguro di no, perché lei non si ricordava più niente dopo 2 secondi, aveva problemi con la memoria.
Allora, io sono Doriana, siamo da Nembro, RTL anche mia. Allora, praticamente il direttore della RSA di Nembro aveva fatto un appello per raccogliere dei fondi, dato che dovevano rinnovare i bagni della RSA. Allora noi, dato che siamo degli amici amanti della musica, cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto un musical con le musiche di Renato Zero. Abbiamo proprio scritto noi, senza l'intelligenza artificiale. E poi l'abbiamo interpretato, abbiamo avuto il patrocinio del comune e l'entrata era ingresso libero, e il ricavato l'abbiamo interamente devoluto alla RSA. Contemporaneamente abbiamo aperto una raccolta fondi su GoFund e tutti i soldi che abbiamo raccolto sono stati devoluti alla RSA. E per coprire le spese siamo stati aiutati un po' dalle attività locali. Mm-hmm. Abbiamo fatto una raccolta fondi anche con lo degli sponsor. Mm-hmm. Siamo riusciti praticamente a coprire le spese del service, tutto quello che comporta un musical.
I costumi.
I costumi li abbiamo comprati noi. Sì, vabbè, ma non servivano tante cose. Poi un corpo di ballo ci ha affiancato, anche loro sono venuti
in maniera volontaria. Bello. No, però giustamente diceva, ci sono dei costi vivi, no? Appunto, l'apparecchiatura che devi magari noleggiare, l'amplificatore, i microfoni, l'audio, quello va assolutamente noleggiato. E grazie Dori, buona giornata. Siamo velocissime, abbiamo però il tempo di ascoltare un vocale, sentiamo.
Buongiorno, io vorrei ringraziare i volontari che stanno al reparto pediatrico di Parma, che in attesa delle visite dei bambini li intrattengono con giochi. Sono davvero delle persone squisite. Luigi da Parma.
nota di Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, si chiude la nostra prima ora di Non Stop News e contestualmente anche la linea diretta, linea alla redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Ripartiamo con la seconda ora di Non Stop News.
Eccoci qui, buongiorno amici di RTL 102.5, amici di Non Stop News, seconda ora insieme fino alle 8, perché poi arriverà anche Massimo Giletti con Giletti 102.5, voi in diretta se lo vorrete allo 02 25 15 15.
E intanto potete continuare a scrivere anche al 378 378 102.5, leggiamo i vostri messaggi. Tra poco arriva, come di consueto, la rassegna stampa con Davide Giacalone.
E andremo quindi sulle prime pagine dei quotidiani. Prima però c'è il nostro Power Rit Irama, senza anima.
Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su. Se non credo ne sia valsa la pena, ma il dolore femmina ti sceglie, ma finché non servi più e termina dove cominci tu. Ora piangi in macchina senza anima dentro quei tuoi occhi blu, neanche mi guardano, ma c'è una parte di te che è dentro di me che ancora non riesce a spegnersi, e c'è una parte di me che appartiene a te che forse dovrei riprendermi. Senza anima, senza anima, qualcosa si spezzerà. Senza anima, tu stai qui senza anima, senza anima, forse era tutto sbagliato. Dimmi cosa si prova ad amare per noia, per stare da sola quando se ne
di Davide Giacalone.
Puntualissimo arriva Davide Giacalone per accompagnarci in edicola per la rassegna stampa. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Bentrovato a te come ogni mattina. E allora non possiamo che partire dall'estero, dall'Ucraina. Siamo sulla prima del Corriere della Sera. Putin, Kiev fuori dal Donbass, userò la forza, e Trump attenua le sanzioni ai russi di Lukoil. Campeggia anche una foto in cui il presidente russo si trova vicino all'omologo indiano Modi. Infatti ha rilasciato un'intervista Vladimir Putin anche proprio ad un media indiano e dice: Ucraina, lasci questi territori, la NATO è una minaccia. Davide.
Allora, l'affermazione secondo cui gli ucraini devono subito abbandonare il Donbass, che peraltro i russi non sono neanche riusciti a conquistare per intero, altrimenti userò la forza, uno di chiamala neurodeliri, perché sono 4 anni che bombarda, cioè che cosa intende per userò la forza? La sostanza è, diciamo, in qualche modo anche più semplice, e cioè mentre noi europei ce la mettiamo tutta per mascherare la nostra forza e il peso, Putin è molto abile nel mascherare le proprie debolezze, cioè da 4 anni la grande armata russa, che se vuole spiana qualsiasi cosa, non riesce a conquistare manco una provincia. E dopodiché, diciamo, dice: potrei usare la forza. Nella visita che sta facendo in India, Putin coglie una convenienza, e cioè c'è una parte del mondo la cui sicurezza non dipende dalla condizione dell'Ucraina, mentre la sicurezza europea dipende dalla condizione dell'Ucraina, cioè uno sbraco in Ucraina, un darla vinta allo sconfitto, per noi è una minaccia europea, è una minaccia diretta alla nostra sicurezza, che significa anche al nostro benessere, alla nostra ricchezza, alla nostra capacità di interagire col mondo, esportare, importare. E ci sono altre aree del mondo, come l'India, dove questo non è vero. E allora, non essendo vero, o almeno non essendo cogente, il risultato qual è? È che ai russi avanza petrolio, Modi lo può comprare sotto costo, cioè molto meno di quello che altrimenti varrebbe sul mercato, perché non farlo? E francamente non c'è una risposta, specialmente se da parte degli Stati Uniti l'approccio iniziale è stato: ti metto i dazi al 50%, che è la ragione per la quale, ripeto dall'inizio, questa storia dei dazi di Trump renderanno gli Stati Uniti più poveri e più deboli che mai.
Davide, cambiamo argomento, restiamo però sulle prime pagine dei quotidiani, ci appoggiamo al Messaggero, ma la notizia è altrove. Si parla della riforma edilizia. Edilizia, c'è il codice, permessi più veloci, via libera alla legge delega con le semplificazioni. La sinistra attacca e parla di una sanatoria con questi perdoni fiscali, e il governo dice falso.
Allora, da una parte abbiamo messo ordine, abbiamo fatto il testo unico, poi c'è il codice, e poi dall'altra parte ennesimo condono, è una sconcezza. Scusate, ma che è successo? Perché qualcuno se lo chiede, diciamo, che è successo? Allora, tra ieri e oggi, tra la settimana scorsa e la prossima, tra questo dicembre e gennaio, cosa cambia? La risposta è niente, zero. Cos'è il fatto di cui si parla, però con grande imprecisione? Oggi ho perso un po' di tempo per cercare negli articoli descrittivi quanti comunicano ai lettori la realtà dei fatti, nel senso di a che punto sia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge. Se cerchi di informare le persone, non ti limiti a dire hanno approvato un disegno di legge, perché non è detto che chi ti sta leggendo o chi ti sta ascoltando sappia cos'è un disegno di legge. Un disegno di legge è una proposta di legge di iniziativa governativa che deve ancora cominciare a essere discussa in Parlamento. Quando eventualmente sarà conclusa la discussione, naturalmente quel giorno leggeremo il testo conclusivo, che non sarà probabilmente identico al disegno di legge che oggi il governo manco l'ha ancora presentato, ma l'ha approvato ieri. Quando sarà approvato questo, il disegno di legge, la legge a quel punto conterrà una delega al governo che entro un anno potrà riscrivere il codice edilizio. Quindi mettetevi calmi, cioè chi sta già costruendo quella cazzuola dicendo sbrighiamoci, che adesso calmi, cioè si possono fare le cose con relativa rilassatezza. Il punto qual è? Ma questo è l'aspetto politico che non vedo sottolineato. Il punto qual è? Perché abbiamo bisogno di riscrivere quelle regole? Perché da quando si è fatta la riforma del titolo V Costituzione 2001, l'edilizia è diventata materia concorrente tra lo Stato e le regioni, e poi ci sono anche le competenze municipali, che nessuno ci capisce più un accidente su come si possano fare le cose, e quindi bisogna rimettere ordine. Questo nel mentre si dice andiamo avanti con il regionalismo differenziato. Vanno sullo stesso binario o assisteremo alla collisione, o semplicemente non arriva nessuno in stazione?
E lo vedremo. Intanto arriva la viabilità. Ovviamente anche da noi le 7:19 minuti, non stop news, RTL 102.5, è il momento della rassegna stampa con Davide Giacalone che riparte dalle pagine interne di Repubblica. Si parla di un caso che ha fatto molto discutere e ora torna a farlo perché il tema è test di medicina, troppi bocciati, rischio posti vuoti, il pasticcio dei test. Solo uno su 10, scrive Repubblica, ha superato la prova di fisica. Bernini, la ministra, dice sono sicura che alla fine i vincitori saranno 20.000 secondo i piani. Davide, che idea ti sei fatto?
Allora, mi sono fatto la seguente idea, che qui diciamo non si vuole starci al fatto che i test esistono per bocciare, esistono per verificare qual è la condizione di conoscenza delle cose. Il vecchio, insomma, per qualche anno si è utilizzato un sistema che è presente in quasi tutte le università del mondo paragonabile, e cioè tu esci dalla scuola media superiore, vuoi andare a studiare medicina, visto che è la materia di cui ci stiamo occupando in un determinato posto, ci facciamo un test di ammissione, in inglese un form da riempire e poi i test da superare. Chi li supera entra e chi non li supera si deve acconciare o a studiare un'altra cosa o andare a chiedere da un'altra parte, probabilmente di minore qualità, diciamo così, almeno così dovrebbe la logica suggerire. Questo però si è detto, ma crea un'ingiustizia perché sti poveri ragazzi comincino a protestare, porca miseria, perché se tu esci dalla scuola media superiore e non sei capace di superare un test di ingresso dovresti andare a occupare la scuola media superiore da cui sei uscito dicendo ma avete truffato o mi avete preparato per quello che è. Tra l'altro la nostra Costituzione stabilisce che i corsi finiscono o iniziano con un esame di Stato. Sarebbe bene cancellare per sempre quella buffonata dell'esame di maturità e appunto farne l'esame di accesso ai livelli successivi di studi. E allora, diciamo così, essendoci questa ingiustizia, allora hanno fatto, facciamola diversamente, facciamo che tu ti iscrivi e tutti quelli che vogliono possono arrivare a sei mesi facciamo sostanzialmente fisica, chimica e biologia. Dopo sei mesi facciamo i test. Hanno fatto i test di chimica e è stato promosso il 20%, che al mio paese significa che hanno bocciato l'80%. Hanno fatto gli esami di fisica e ne hanno bocciati il 90%, cioè significa che hanno promosso il 10%. Ragazzi, se avete voglia di studiare medicina, ci sarebbe una cosa che potrebbe essere fatta: cominciare a farlo, cominciare a studiare. Cioè, il test era su quello che avete fatto in sei mesi, non in sei anni, in tutta la vita, diciamo, da studente. Sei mesi. Se non sei riuscito a assimilare e a rispondere al test di quello che è stato fatto in sei mesi, non è che io posso essere comprensivo oltre un certo limite nei confronti di chi non ha studiato. Perché poi ci sarebbe il bisogno di essere comprensibile col malato. Cioè ci sarebbe poi quello che è malato, che dice oddio c'ho un dolore qua al fianco, e qualcuno bisogna che incontri dei medici che abbiano superato il test e che sappiano cos'è un fianco, perché se no, diciamo così, diventa una geremia dell'inutile.
Abbiamo ancora un minuto, però ci occupiamo di questo scandalo di proporzioni europee, siamo nelle pagine interne della Repubblica. Scandalo degli appalti, Mogherini si dimette, Sannino la favorita. L'ex commissaria lascia l'incarico nell'Ateneo per la Procura Europea, contatti con l'ambasciatore. Lui si difende, dice dato informazioni a tutti. Parla anche il ministro Salvini, non mi fido dei PM belgi, temo il discredito per l'Italia.
Allora, il tema è duplice, ovviamente nessuno di noi ha la più pallida, almeno io, non ho la più pallida idea di come stiano le cose, l'unica posizione civile è da una parte riconoscere la presunzione di innocenza, quindi nessuno può essere considerato colpevole di niente fino a quando qualcun altro non lo condanna in via definitiva, e dall'altra affidarsi alle autorità competenti, cioè al tribunale. Il punto è, Vedete, le istituzioni europee hanno sede in gran parte a Bruxelles, non solo, non esclusivamente, ma Bruxelles è la sede, quindi in Belgio. Perché? Perché? Perché così si stabilì quando si cominciò a nascere, perché il Belgio non è né la Germania, né la Francia, né l'Italia, quindi non è un paese, diciamo, di peso preponderante, quindi andiamoci a mettere in un posto dove, diciamo, il peso dei grandi è meno sensibile. Ci sono tanti buoni motivi, e poi da qualche parte devi metterti, puoi andare a mettermi mica sul pianeta Papalla. Ma da questo a che delle istituzioni federali rispondano a un tribunale belga, beh, ci corre, cioè, fermarmi, questa cosa va fermata. Cioè occorre che ci sia non solo la procura ma anche il tribunale europeo. Non perché dice devo essere giudicato da me, anzi dovrebbero essere pure più severi, semplicemente però non possono solamente parlare il linguaggio del diritto belga, che se lo sono fatto, se lo sono scritto e se lo applicano i belgi, ma lo applicano a tutti gli altri in questo caso e funziona decisamente meglio, meno.
Si chiude così la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, grazie, ci ritroviamo domani mattina alle 7.10.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Sguardo ora ai quotidiani sportivi, partendo dal Corriere dello Sport. Coppa Italia, Zac fuori Max, capolavoro Lazio, il Milan va a casa, Zaccagni decisivo, nei quarti per la Lazio c'è il Bologna. Sulla Gazzetta dello Sport c'è il promemoria per oggi, perché a Washington alle 18 c'è il sorteggio mondiale davanti a Trump. L'Italia è una X, siamo in quarta fascia, se passiamo rischiamo grosso. Io direi di cominciare a passare per essere sicuri. Siete su RTL 102.5, questo è il nostro Plus che torna tra pochi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Avevo bisogno di te. Come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede. Però ti ho perso perché iniziamo male ma finimmo pure peggio. Era il mio amico, era l'oltraggio, ci prendeva e ci buttava. Lo dicevo sempre, guarda che qui prima o poi qualcuno muore. E per colpa del... Sì, per colpa del... questa è una canzone, la più triste che ho scritto. Invece il suono del mio cuore rotto, che fa? Che fa? Questa è la ragione per cui ho rotto tutto. Questo invece il suono di un amore distrutto, che fa? Che fa? E l'ho scritta per noi. E l'ho scritta per... E l'ho scritta per chiunque voglia perdersi e non trovarsi mai. L'ho scritta perché non ne potevo più. L'ho scritta perché gli errori ed il rancore adesso ci faranno ballare. Questa è una canzone la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa? Questa è la ragione per cui ho rotto tutto. Questo invece è il suono di un amore distrutto. Che fa? E l'ho scritta per noi, e l'ho scritta per... E l'ho scritta perché non credo più alla vita, adesso che la nostra è finita. Questa è una canzone la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa?
A Nardò, in provincia di Lecce, si sta indagando sulla scomparsa avvenuta 11 giorni fa e sul ritrovamento ieri in serata di Tatiana Tramacere, per capire se sia stato un sequestro oppure un allontanamento volontario. La 27enne sta bene, era nella mansarda di un amico di 30 anni, ora interrogato la scorsa notte.
Andiamo all'estero. Kiev si ritiri dal Donbass. Libereremo quei territori con la forza, lo ha minacciato il presidente russo Vladimir Putin. Donald Trump è sincero, ma l'accordo con l'Ucraina è difficile. L'espansione ad est della NATO rappresenta per noi una minaccia, ha aggiunto infine il capo del Cremlino.
La Spagna, l'Irlanda e l'Olanda hanno annunciato che boicotteranno l'Eurovision dopo che Israele ha ottenuto via libera per partecipare al contest musicale internazionale. A comunicarlo è stata la BBC. Per il presidente israeliano merita di partecipare ed è una vittoria, aggiunge, su coloro che cercano di metterci a tacere e diffondono odio.
Infine il calcio. Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei playoff ai mondiali, si giocherà giovedì 26 marzo alle 20:45 a Bergamo. È tutto.
Trucchi, sai che nessuno li batte. Fai uno sport a parte. Tra 2 milioni di parole dici sempre solo: non l'ho fatto apposta. Che faccio tosta? Gli occhi azzurri che utilizzi per guardarmi, io ho provato anche a osservarci, ma perché piangi? Li ho conosciuti di bastardi, ma a confronto tu mi sembrano dei santi. Ma per calmarmi, no, non c'è un antidoto, no, nemmeno un farmaco, neanche un generico qualunque.
L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Cari amici, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Cari Ariete, attenzione a quelle parole che sfuggono veloci, ma che poi creano problemi per un po'. Usate la testa prima di dire, prima di affermare o di agire. Toro, la luna vi convincerà del bisogno di fare cose che vadano oltre certe regole e alcuni schemi, finendo per non accontentare qualcuno, ma per essere felici con voi stessi. Amici del segno dei Gemelli, vicinissima questa energia delle emozioni che vi concede un momento di pausa da regole e passioni, che sa come alleggerire il vostro modo di vivere e di pensare. Cancro, qualcosa vi rende intimamente poco disposti a impegnarvi e per nulla desiderosi di fare, di dedicarvi al lavoro, forse perché qualcuno vi disturba e vi distrae. Leone, certi pensieri che somigliano ai sogni potrebbero non essere apprezzati o condivisi da certe persone vicine. Meglio quindi fare da soli, non aspettandosi complicità. Vergine, il volume delle emozioni tenuto alto da una luna che si fa sentire potrebbe mettere in evidenza tutte quelle realtà o energie che non amate e che non vi piacciono. Bilancia, sentirete un grandissimo bisogno di vivere e di fare nella leggerezza, nella libertà totale di pensiero ed azione. Concedetevi un momento che non si preoccupa troppo. Scorpione, le paure e le preoccupazioni di qualcuno rischiano di complicare una vostra iniziativa. Potrete agire da soli oppure chiedervi se questi timori abbiano un senso e una funzione. Sagittario, non è il momento di liberare certe energie latenti, quelle passioni che vivono sotto pelle e vorrebbero esprimersi e farsi vedere. Aspettate che la luna sia d'accordo. Capricorno, momento portatore di possibili tensioni in amore e con gli altri, forse perché qualcuno vuole dare importanza a ciò che per voi invece non
non conta. Provate a conciliare. Acquario, se la luna farà di tutto per distrarvi e per rendervi meno attenti alle necessità del momento, ecco che Saturno proverà invece a richiamarvi ai doveri. Scegliete di vivere un attimo di luce. Infine, amici dei Pesci, Marte, Luna e Saturno vivono in tensione tra loro, estendendo però a voi la loro energia, le contraddizioni. Non chiedete troppo al presente e aspettate che tutto si distenda e si risolva.
Sono le 7.39, RTL 102.5, buon venerdì mattina, è il 5 di dicembre, Non Stop News fino alle 8, poi Giletti 102.5 con Massimo Giletti. Buona giornata ancora da Ludovica Marafini, Dario Vanacore e Barbara Sala. Lo avete sentito nelle nostre notizie, c'è sulle prime pagine dei giornali, la fiamma olimpica di Milano Cortina è arrivata a Roma, è stata consegnata al Presidente della Repubblica Mattarella, adesso inizierà un viaggio che attraverserà davvero tutto il paese verso i giochi invernali e anche noi stiamo andando verso questo appuntamento importantissimo con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma prima c'è tutta una Coppa del Mondo da vivere e commentare insieme e noi lo faremo insieme ad un campione di Coppa del Mondo di sci che è Giorgio Rocca, che è collegato con noi. Buongiorno Giorgio.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, allora tu sei stato uno dei più grandi campioni, un più grande slalomista azzurro, hai vinto veramente tantissimo e quindi sarai per noi la voce di questa Coppa del Mondo, ma poi anche delle Olimpiadi Invernali. Intanto ci dobbiamo arrivare e c'è tempo. Io ti chiedo subito che cosa si respira a livello di emozione a sentire che c'è questa torcia olimpica che sta per girare tutta l'Italia.
Ma insomma, a uno che, per uno come me che le ha fatte e che le ha vissute in casa propria nel 2006, devo dire che un po' di pelle d'oca c'è stata e fa capire che non manca così tanto, quindi che in poco tempo, in un mese e mezzo ormai ci siamo e i giorni sono pochi. E quindi sarà anche emozionante per tutti i popoli e tutte le regioni che vedranno passare questa fiaccola e così i genitori potranno spiegare meglio ai bambini che cosa succederà dal 6 febbraio in poi.
Eh sì, ci sentiremo tutti parte ancora di più di questa grande avventura che sarà poi Milano Cortina. Tu lo dicevi, in realtà non manca poi tantissimo. Allora, intanto che cosa ti aspetti e poi che cosa passa in questi giorni nella testa poi degli atleti che dovranno gareggiare? Tu che insomma sei stato dall'altra parte, no?
Ma diciamo che hai il tuo tram tram settimanale delle gare che si susseguono, che sono la Coppa del Mondo, però chiaramente quelle gare sono molto simili come format a quella olimpica, se non che l'olimpica ha solo 4 partecipanti per nazione, per le nazioni più forti, quindi in realtà sulla carta è più facile. E dall'altra parte la tensione comincia a salire, se le cose vanno bene, che chiaramente stai sciando bene nel mio caso o stai facendo il tuo campionato bene, ti avvicini alla gara con un altro spirito. Se le cose non vanno benissimo cominci a innervosirti, però bisogna mantenere la calma e continuare a insistere per far sì che arrivi in quel momento stando bene, soprattutto mentalmente.
Giorgio, ci serve... Sì, no, volevo chiederti, lo sguardo tecnico e l'occhio del campione, guardando alle gare che si profilano all'orizzonte, quali sono le categorie, le discipline e gli atleti da tenere d'occhio?
Beh, Dorothea Wierer nel biathlon ha già vinto 3 giorni fa. Altri campioni hanno fatto degli ottimi risultati. I pattinatori hanno iniziato le loro gare. Devo dire che Fontana, che è la plurimedagliata, è quella che è sulla carta è la più vincente di sempre. E da lei ci si può aspettare molto, da Dorothea e anche dalla parte dello sci di fondo con Pellegrino siamo molto bravi. Nello sci, avendo molte variabili, c'è sempre un po' più il punto di domanda, però non è che vorrei mettere pressione, ma Sofia Goggia ha piano piano un po' di avversari in meno perché si stanno facendo male parecchie avversarie. E questo devo dire che dentro di te dispiace, però devi considerare anche quello quando fai questo sport e ci sono buone possibilità per lei su quella pista che gli piace molto,
di poter fare certo. buoni risultati. Per lo sci alpino sì. maschile diciamo che viviamo un po' in quella fase di cui parlavamo prima, che le cose non stanno andando benissimo all'inizio stagione, quindi speriamo che anche la preparazione atletica magari sia stata programmata diversamente e possono arrivare a febbraio un po' più in forma, certo. con un po' più di motivazione.
Tanti aspetti che insomma poi avremo modo di vedere anche insieme, perché lo avrete capito, sarà questo viaggio verso Milano Cortina e poi durante tutto l'appuntamento delle Olimpiadi Invernali che RTL 102.5 seguirà con la voce di Giorgio Rocca, grande campione, campione di Coppa del Mondo, 3 gare e 3 medaglie iridate, insomma tantissimi premi per te, riconoscimento, e insomma ti ringraziamo insomma perché ci aiuterai poi in questi mesi a capire tante cose dello sci. Grazie Giorgio, ci sentiamo
Ciao,
presto.
Grazie.
Buona giornata. Ciao, buona giornata e buon lavoro sulla neve, perché lui lì è sulla neve, è la sua
lui.
Vita. Venerdì mattina è il 5 di dicembre, torniamo a commentare l'attualità, la parentesi, siamo tutti esperti forensi, siamo dei genetisti, perché in questi giorni non si fa che parlare del DNA e per quanto riguarda il caso di Chiara Poggi, questo DNA riconducibile alla linea maschile della famiglia Sempio trovato sotto le unghie della vittima Chiara Poggi. Stiamo parlando di un omicidio commesso 18 anni fa. Il DNA di Sempio su due dita di Chiara, scrive oggi il Corriere, i dubbi della perizia sulle analisi del 2014. Roberto Arditi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Barbara.
È scontro su questa cosa, c'è chi dice che è attendibile, c'è chi invece dice la matematica, in questo caso la scienza non mente.
Tu hai ricordato innanzitutto quello che secondo me è l'elemento più imponente in questa brutta storia, dopo il fatto che una ragazza di 26 anni è morta, perché noi tendenzialmente parliamo di tutto il resto, ma ricordiamoci che una ragazza che si chiamava Chiara Poggi ci ha lasciato la vita in questa storia, e cioè che sono passati 18 anni. Noi stiamo cercando di ricostruire un accadimenti svoltisi in forse neanche un'ora, diciamo un tempo molto limitato, della mattina del 13 agosto del 2007. Allora, e che hanno avuto due fatti di cui dobbiamo tenere conto. Il primo è che la giustizia italiana ha fatto un suo percorso e a un certo punto, con un percorso tortuoso, ho detto due volte percorso volutamente, ha individuato un responsabile. Dico tortuoso perché ricordo che Alberto Stasi è stato assolto in primo due volte nei primi due processi che lo riguardano. Poi, su decisione della Cassazione, si è tornati indietro e si è trovata la sua colpevolezza. Ma l'altro elemento abbastanza impressionante è che tutta questa storia, ora è lungo qui fare tutti i riferimenti precisi, ma il punto centrale è che un certo numero di persone, anche che nel passato si sono occupate delle indagini, hanno avuto guai vari sotto vari profili, anche nelle forze dell'ordine. E nelle impostazioni attuale della nuova inchiesta della Procura c'è anche un'accusa pendente piuttosto importante verso un collega magistrato. Insomma, questa storia italiana è una storiaccia che disorienta oggettivamente, non solo perché non, diciamo, dal punto di vista della giustizia avremmo le idee chiare perché c'è un colpevole, ma in realtà vediamo che gli uffici della Procura della Repubblica hanno aperto una seconda inchiesta nuova, il che vuol dire che per primi gli investigatori ritengono che la decisione sulla colpevolezza di Alberto Stasi non è, diciamo, non chiude il capitolo, perché se no non si spiega perché c'è un'altra inchiesta. Quello che fa male in questa storia è tenere conto di un punto. Io, per la mia piccola, ma ormai non brevissima esperienza di giornalista, dico che le vicende di cronaca, quando anche in presenza di monumentali avanzamenti tecnico-scientifici, se provi a ricostruirle a 18 anni di distanza, sarai sempre nelle parole che tu, Barbara, hai usato all'inizio. Provi a ridirle, quelle che del DNA.
Che è battaglia. Ah no, aspetta, che non è un. Aspetta, che adesso.
No, Fallo, pescale.
Vado a ripescare, molto sì, era il titolo del Corriere della Sera di oggi, non sono evidentemente dei, ci sono dubbi sulla perizia, eccolo qua il titolo, il DNA di Sempio su due dita dichiara i dubbi della perizia sulle analisi del 2014. L'esperta del GIP dice i test condizionarono le valutazioni, compatibilità forte o moderata su entrambe le mani.
Ecco,
o è forte
ora,
o è moderata? Boh.
Capito?
Lo so.
E siamo messi così. E il pericolo quando si ricostruiscono a tanti anni di distanza vicende è ora la criminologia sa che ci sono delitti che restano impuniti. Questo è un fatto storico, nel senso che non sempre. Qui però questa storia delle sue indagini, dei suoi colpevoli, delle sue complicità, di tutto il resto, anche se la famiglia di Chiara Poggi ha sempre, diciamo così, avallato l'idea che la decisione sulla colpevolezza di Stasi in qualche modo non li ha mai trovati ostili, tant'è vero che loro in questi mesi fanno spesso dichiarazioni un po' di infastidite, e li capisco, sì, sul piano umano verso le nuove inchieste. Però diciamo, io ho la netta sensazione che noi con difficoltà arriveremo a un chiarimento. Però c'è un punto: proprio perché questa storia è nella testa e nel cuore di tutti gli italiani, io credo che arrivata questa perizia gli uffici debbono in un tempo ragionevole da ora tirare una riga, la tirino con tutti gli elementi che hanno, con l'onestà intellettuale massima disponibile, però una riga va tirata. Non è che possiamo rifare questa chiacchierata fra uno,
certo,
due, tre anni.
Hai ragione.
Ecco, questo secondo me lo possiamo chiedere.
Grazie a Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net, per essere stato insieme a noi. Buona giornata.
Buona giornata, buona giornata.
One ticket, please. Love, mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay.
canzone di Barry White, Let the Music Play, datata 1975, chiude le nostre due ore di Non Stop News. Non ebbe grande riscontro quando uscì, però poi la storia fa il suo corso e la ritroviamo con grande piacere anche su RTL 102.5.
E sai chi è che ritroviamo sempre puntuale il venerdì? Il nostro Don Antonio Mazzi. Che ci dici oggi, Don? Buongiorno.
È un'altra frase che a me piace, è difficile... È difficile da interiorizzare, ma è molto bella. Il silenzio è la sinfonia delle stelle. Deve avere coraggio qualche sera, dal fuori della porta di casa, e godere di quel silenzio infinito che ti fa venire i brividi. Tanto è bello e tanto è infinito. Vabbè. Ciao.
Ciao Don, grazie. Buon weekend. Chiudiamo Non Stop News. Arriva Giletti 102.5 e voi in diretta allo 02 25 15 15. Non Stop News torna domani. Prima di andarcene però un saluto particolare.
Eh sì, perché prima di salutarvi vi ricordiamo che non manca poi così tanto a Natale.
Eh sì, avete già pensato a cosa regalare ad amici e parenti lontani? Pensateci in fretta e poi lasciate tutto nelle mani di Mailboxes, eccetera. Ritiro prodotti, imballaggio, spedizioni, verifica di avvenuta consegna.
Insomma, si occupano loro di tutto. State tranquilli, i vostri regali arriveranno puntuali a destinazione. Allora andate su mbe.it o cercate il centro Mailboxes, eccetera, più vicino a voi.
Torniamo domani, ciao!